L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Bentrovati nuovamente da Stefano Leszczynski, ancora in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio nella sua seconda parte. Luciana Fantini in regia, Gustavo Messina ci segue invece per la parte tecnica. Vi ricordo sempre che potete scaricare anche questo episodio in podcast dal nostro portale vaticannews.va. Parliamo ancora di un fatto che è stato sollevato ieri da Papa Francesco nel dopo Angelus, salutando i fedeli riuniti in Piazza San Pietro. Ha voluto ricordare la terribile vicenda del carcere di Guayaquil in Ecuador, dove la scorsa settimana ci sono stati almeno 116 morti e almeno un'ottantina di feriti in seguito a una grave rivolta, gravi scontri che sono avvenuti all'interno del carcere, una sommossa provocata probabilmente dallo scontro di due bande rivali che però ha richiesto l'intervento di centinaia di agenti della sicurezza per essere in un certo senso domata, ma non so se la parola è corretta considerato il bilancio di morti che si è verificato. Per parlare non soltanto di quello che è avvenuto in Ecuador, ma di quella che è la situazione fondamentale, mentalmente delle preoccupanti delle carceri in tutta l'America Latina, abbiamo con noi i seguenti ospiti, che sono Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, esperta di America Latina, è già stata nella nostra trasmissione molte volte. Grazie per essere ancora con noi, Lucia Capuzzi.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Abbiamo Salvatore Inghi, che è dell'Associazione Libera ed è un esperto di questioni carcerarie in America Latina. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
E Valerio Bispuri, che è un fotoreporter che molti di voi già conosceranno, è già stato anche lui nelle nostre trasmissioni, quindi do ancora il benvenuto a Valerio Bispuri ed è autore di diversi reportage sulle carceri sia in America Latina che in Italia. La suo lavoro
buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Valerio Bispuri, grazie per essere con noi. Il suo lavoro in America Latina è iniziato proprio dall'Ecuador, se non sbaglio, è corretto?
Sì, esattamente dall'Ecuador, è stato il mio lavoro in Cerrados e Rinchiusi, che è un viaggio delle carceri sudamericane, è durato 10 anni, 74 carceri, è iniziato proprio in Ecuador, dal carcere di Quito. Comunque sono stato anche nel carcere di Guayaquil, ho visitato circa 12 carceri in Ecuador, stiamo parlando di svariati anni fa, però la situazione già all'epoca era disastrosa. Io il progetto è nato una sera che ero a cena per altre cose a Quito e mi hanno invitato a visitare il carcere principale di Quito. E sono andato un po' così, spaesato, perché mi ero mai entrato in un carcere, era la prima volta, un po' il battesimo, e sono rimasto impressionato. Una delle cose che mi ricordo del carcere di Quito è che mi tiravano le sacche di urina dal primo piano, proprio perché non volevano assolutamente che ci fosse un estraneo, anche se io ero circondato da tre guardie. Ma è stato uno degli episodi, tra l'altro, più spiacevoli in questo senso di tutto il percorso che ho fatto nelle viaggi nelle carceri sudamericane.
E poi una situazione abbastanza inusuale per un fotoreporter, perché poi alla fine hai avuto la possibilità anche di documentare per immagini la situazione,
certo,
in queste carceri.
Io, l'unico difetto che ho avuto io in questo caso è che ero andato per la prima volta, quindi non avevo ancora formato il progetto e quindi non avevo parlato ai detenuti dicendogli perché ero lì e cosa stavo facendo. Era stato proprio il mio battesimo, però l'accoglienza è stata abbastanza forte e drammatica, e ho trovato nelle carceri dell'Ecuador delle situazioni veramente veramente al limite, cioè di detenuti rinchiusi, isolati, un degrado veramente importante. Diciamo è tra le carceri sudamericane peggiori che ho incontrato, avendo inizio il 74, quindi avendo un panorama delle carceri sudamericane abbastanza importante. Le carceri dell'Ecuador sono sicuramente tra quelle più difficili. E da lì però è nato poi il progetto.
E adesso arriviamo anche a descrivere un po' quella che è la situazione all'interno delle carceri, Valerio Bispuri. Tra l'altro, diciamo, la difficoltà e la durezza di questi luoghi sono testimoniati dalle tue fotografie che tra l'altro, pur così terrificanti, immaginiamo che siano state comunque fotografie in un certo senso controllate, nel momento in cui si sapeva che un fotoreporter entrava in carcere, quindi possiamo immaginare che cosa può essere poi la realtà lontana dagli occhi, anche dagli occhi di un fotografo.
Assolutamente, ma io devo dire la verità, che era relativamente controllata, è stata tutta una cosa così improvvisa in Ecuador, quindi sono entrato e ho visto la realtà per quella che ero. Relativamente controllata, ed era una realtà brutale, userei come termine.
Poi sentiamo da te anche come ti sei rapportato con le persone che sei riuscito a riprendere. Salvatore Inghi di Libera. Salvatore Inghi di Libera. La situazione delle carceri in America Latina spesso è stata oggetto di studi e di documenti internazionali per quanto riguarda la situazione dei diritti umani. Ci chiediamo come mai ci sia una situazione di violazioni standard di detenzione così drammatici e diffusi un po' in tutto il continente. Ricordiamo insomma che non c'è soltanto l'Ecuador, ma anche il Brasile, il Venezuela, El Salvador, sono tutti paesi che hanno prodotto storie drammatiche negli ultimi anni.
Se è vero, quanto si dice che il regime carcerario di un paese è lo specchio del paese stesso, mi pare che siamo in perfetta coerenza, perché il problema non è soltanto il non rispetto dei diritti umani civili all'interno delle carceri, ma è un rispetto, è la mancanza di rispetto un po' direi su scala insomma globale rispetto a tutti quanti i paesi dell'America Latina. Nello specifico io insomma la mia esperienza è più collocata nei paesi dell'America centrale, in Honduras, Salvador, Guatemala, dove nell'arco di questi ultimi anni sia come Libera ma sia anche come giustizia minorile in diverse occasioni abbiamo condotto delle attività all'interno. Diciamo che i tre paesi che maggiormente mi hanno destato stupore per certi versi in atti e anche angoscia sono i paesi dell'Honduras, Guatemala, Salvador, dove il tema della situazione carceraria si intreccia indissolubilmente con il tema delle gangs, cioè le maras, che è il vero problema delle carceri, tanto delle carceri quanto di tutto il paese, cioè paesi ostaggio di queste che ancora oggi qualcuno chiama baby gang o gang, ma che in realtà dalla mia osservazione, per quello che nel mio studio, insomma, io direi che sono delle vere e proprie proto-mafie, se non mafie esse.
E che tra l'altro dominano l'intera popolazione carceraria spesso.
E ancora una volta sto per dirti proprio questo, dominano la popolazione carceraria alla stregua di come dominano la popolazione, punto. Perché quando in un paese come El Salvador, il Guatemala, ma l'Honduras ancora peggio, l'Honduras si calcola circa 36.000 membri che appartengono a circa 100-110 gang, a differenza del Salvador con 10.000 aderenti a circa 4 gang le più famose, tra cui la più celebre la Mara Salvatrucia, hanno spartito il territorio in un modo tale che non c'è nessun venditore di noccioline che non deve pagare il pizzo e se sbaglia a pagare il pizzo viene ucciso.
Quali sono i motivi che scatenano poi questi regolamenti di conti all'interno delle prigioni, perché poi alla fine si tratta di vere e proprie guerre che esplodono all'interno delle carceri. Una volta ad esempio in Salvador inizialmente erano stati tenuti divisi le diverse gang, poi
tuttora non c'è carcere, non c'è carcere dell'America Centrale che non abbia dovuto separare, ma in maniera netta, distinta, le zone da, che ne so, la Pandiglia 18 dalla Mara Salvatrucia. Sin all'origine dell'affiliazione i membri giurano morte alla banda rivale, così all'esterno come all'interno. Se all'esterno le bande rivali vengono a contatto o i singoli vengono a contatto, è difficile che non ci scappi un morto, già per il fatto stesso di essere appartenente a una gang piuttosto che all'altra.
Salvatore, Salvatore, ti interrompo solo un istante perché volevo chiamare in causa anche Lucia Capuzzi su quella che è, diciamo così, l'approccio dei governi e del mondo della politica alla drammatica situazione carceraria che abbiamo, insomma, cerchiamo di dirlo, è fondamentalmente diffusa in tutto il continente. Basti pensare a quello che alle misure che ha avviato il capo dello Stato in Ecuador, che ha decretato 2 mesi di stato di emergenza per il sistema carcerario ecuadoriano e ha detto che verranno avviati, e questa forse è una frase abbastanza sibillina, insomma, verranno avviati specifici programmi di riabilitazione per evitare che si ripeta quello che è accaduto la settimana scorsa. Ora non viene dettagliato cosa si intenda per programma di riabilitazione di componenti delle gang, però insomma possiamo immaginare che non sia qualcosa di particolarmente delicato.
In realtà sì, assolutamente d'accordo, sono però proclami che servono più che altro per dimostrare che lo Stato funziona e per coprire quello che è il segreto, che però è chiaro a tutti: lo Stato, gli Stati latinoamericani non hanno il controllo delle carceri, come non hanno il controllo delle cosiddette aree periferiche. In Centro America questo è molto chiaro, ma è chiaro anche in tutto il resto del continente. Le carceri sono lo specchio di questa situazione e riflettono il grave problema della giustizia latinoamericana, in cui c'è un'incarcerazione facile, per cui la maggior parte dei detenuti, più della metà, ma in alcuni paesi si arriva al 60-80%, sono in attesa di giudizio, quindi sono persone che sono detenute lì ma non sono state mai condannate. E questo crea una situazione di sovraffollamento costante, questo è un problema strutturale. È interessante nella sua drammaticità e tragicità questa rivolta, che poi non è una rivolta ma è un regolamento di conti tra due bande rivali all'interno del carcere di Guayaquil in Ecuador, perché è un caso particolare sia per la violenza della strage ma sia anche per l'entità delle vittime. Perché è esplosa questa strage? Perché ora è una strage eterodiretta, perché le due bande che si sono scontrate sono due bande che lavorano in subappalto, cioè appaltano i loro servizi criminali alle due più potenti organizzazioni criminali del narcotraffico latinoamericano, che sono i due cartelli messicani di Sinaloa e Jalisco Nueva Generación. Quindi l'ordine di perpetuare questa matanza è arrivato da fuori, di perpetuare questa strage è arrivato da fuori e serve per dimostrare alle due bande per misurare le forze. Questo però ci fa capire una cosa, che la guerra che ormai in Messico è fuori controllo tra questi due mafie del narcotraffico, il cartello di Sinaloa, l'ex cartello del Chapo Guzmán, che adesso è in carcere però è stato sostituito da un altro, e questo nuovo cartello emergente, quello di Jalisco, che in Messico sta producendo una violenza che, per quanto sia sempre da record, ogni anno e ogni mese continua a battere record, e ci fa capire però che il problema non è solo messicano, che ormai la guerra si è estesa nel resto del continente e in un punto nevralgico che è il porto di Guayaquil. Guayaquil è uno dei porti dove negli ultimi anni si è spostato il traffico di coca. La gran parte, si calcola circa il 70% della coca che arriva nel paese dalla Colombia, perché l'Ecuador non la produce, passa appunto dal porto di Guayaquil. Quindi l'interesse delle due non è tanto il carcere, ma è controllare il porto di Guayaquil. Drammaticamente le stragi in carcere servono per misurare le forze e vedere chi è più potente, quindi i carcerati vengono usati come carne da cannone.
Anche perché all'interno del carcere ormai praticamente ci sono soltanto i membri, tra un po', di queste gang che appunto controllano, quando sono fuori, il narcotraffico, probabilmente anche mentre sono dentro.
non solo le gang, ma chi, i detenuti che non sono affiliati, ma che finiscono per crimini minori, sono costretti ad affiliarsi all'interno a una delle due bande, perché il controllo ce l'hanno loro del carcere.
È una questione di sopravvivenza, insomma.
Esatto, paradossalmente il sistema di incarcerazione rapida non fa che aumentare il numero degli esponenti delle gang, perché una volta che entrano in carcere per sopravvivere si affiliano.
Diventano dei centri di reclutamento. Valerio Bispuri, alcuni tuoi ricordi, veramente in maniera fotografica, di quella che è stata la tua esperienza nel visitare queste carceri. Tu all'epoca eri un giovane fotoreporter, come sei riuscito anche a relazionarti con queste persone? Perché quando se ne parla, si parla di un mondo criminale che si esprime anche attraverso una brutalità e una crudeltà inusuali nelle altre parti del mondo. Tu come sei riuscito e soprattutto cosa ti ricordi, che sensazioni hai di queste persone?
Ma, ripeto, nel carcere dell'Ecuador per me è stato un po' un battesimo, quindi io, non avendo ancora formato il progetto di Interrados, che poi sì, è anche assolutamente il carcere, come diceva, è lo specchio di un paese, quindi quello che si riproduce dentro e quello che si riproduce fuori, ma all'inizio era per me un cercare di capire, chiedere loro ma come vivete, cosa fate, quali sono i vostri problemi, che c'è, insomma, di coinvolgerli. Poi durante gli anni, quando ho continuato a fare il percorso, ci sono stati anche episodi particolari. Io ricordo, non era in Ecuador ma in Argentina, a Mendoza, di un padiglione, il padiglione numero 5, che non volevano che io visitassi perché dicevano c'erano dei detenuti più pericolosi del carcere, e invece i detenuti del ruolo mi dicevano no, non vogliono farti entrare, che non vogliono farti vedere le condizioni disastrose in cui viviamo. Sono andato dal direttore del carcere a discutere, lui non voleva farmi entrare, alla fine ha ceduto, ha detto se vuoi però entri da solo. Ricordo questa sensazione di entrare da solo in questo padiglione dove erano rinchiusi 90 detenuti, dicevano i più pericolosi del carcere, e parlavo a loro dicendo io sono entrato qua da solo per dimostrarvi che sono con voi, che credo a voi, fatemi vedere le vostre condizioni, raccontiamo. E sono stato con loro 2 ore, è andato tutto bene per fortuna, e 4 anni dopo quelle foto in mostra a Buenos Aires hanno fatto sì, insieme a Amnesty International dell'Argentina e al governo argentino dell'epoca, che era sensibile a queste tematiche, con Néstor Kirchner, è stato chiuso questo padiglione, cioè siamo riusciti a chiudere questo padiglione che vive in situazioni disastrose. Io volevo dire, in Ecuador in particolare, che la situazione delle carceri in Sud America è disastrosa, al di là delle bande rivali, e va bene, ma comunque la vita quotidiana lì non esiste, cioè i bagni sono pubblici, dove stanno tutti, c'è un sovraffollamento mostruoso, quindi non c'è il contatto con i prigionieri continuo, è molto difficile, quindi anche al di fuori della banda della rivalità, vivere lì ti porta a una follia, perché veramente è
in un clima tra l'altro di anarchia e di impunità assoluta.
Sì. Allora, una cosa che posso dire è che io ho visto decine e decine di armi dentro il carcere, anche pistole in Venezuela, ma coltelli all'ordine del giorno, tutti hanno coltelli, spade, io mi ricordo proprio spadate in Cile, di persone che si prendono spade fatte con i tubi, spade fatte con lunghi tubi arrugginiti, ma tutti i prigionieri hanno armi, coltelli grandi, coltelli piccoli, quindi è proprio gira di tutto, a parte la droga non ne parliamo, ma proprio armi con cui proprio si, quando succedono rivolte, combattono. Ricordo di un italiano in Ecuador che era il museo di Como, che era lì per spaccio, e che mi diceva io qua devo sopravvivere ogni giorno, non è che devo fare il cash, devo sopravvivere come fossi in guerra, cioè devo proprio lottare per vivere ogni giorno.
Una realtà inimmaginabile, Valerio Bispuri. Salvatore Inguì, come libera in questi contesti? Riuscite, è possibile avviare o pensare anche soltanto a dei progetti di recupero, di reinserimento delle persone che frequentano le carceri del Centro America? Com'è possibile riuscire a dare una qualche assistenza e recuperare le persone che finiscono in questi luoghi?
Sì, ma come libera la nostra prioritaria attività in questo momento è tentare di rafforzare una rete sociale, una rete fatta da associazioni, gruppi di persone delle città, soprattutto indigene, in particolar modo, perché questo è un altro tema nel tema, dove sembrano avere nessun tipo di assistenza, nessun tipo di garanzia di educazione. Quindi rafforzare la rete dei servizi, intanto del privato, e associarli poi ai servizi pubblici è la nostra attività prioritaria. Ecco perché in questi anni stiamo lavorando anche con gli apparati della giustizia e dei governi. Ecco, questo è quello fondamentale.
C'è una certa attenzione, avete visto un cambiamento nell'attenzione verso la situazione carceraria da parte delle autorità dei paesi?
Allora, sì, questa cosa sembrerebbe di sì, soprattutto in alcuni contesti, laddove c'è l'Istituto Italiano Latinoamericano, per esempio, che ha dei progetti appunto in Centro America e tra l'altro con anche un certo congruo finanziamento. Allora, soprattutto in questi casi si ritrova gente di buona volontà disponibile a tentare di cambiare, perché l'altro tema è i finanziamenti governativi rispetto alla politica carceraria o anche quella preventiva è pressoché zero. Quindi quando ricevono aiuti esterni c'è la possibilità pertanto di tentare, però c'è una instabilità nella gestione giudiziaria da parte dei direttori, per esempio, che vengono continuamente sostituiti, alcuni perché se ne vanno via per esasperazione, alcuni vengono rimossi, per cui nell'arco di anche breve periodo spesso abbiamo trovato la difficoltà di interloquire con soggetti di volta in volta differenti, per cui di volta in volta
Deve iniziare sempre tutto da capo, insomma,
con una perdita di tempo infinita. Ci sono delle istanze di volontà di cambiamento, ma come non dico, sono delle altre istanze invece che tendono alla repressione più dura e cruda.
Grazie. Grazie Salvatore Inguì. Volevo ancora chiedere a Lucia Capuzzi, in base anche a quello che ha detto Inguì, qual è la percezione da parte dell'opinione pubblica di quello che è il problema delle carceri, perché abbiamo sentito le autorità come si muovono nella gestione o nel tentare di gestire questa situazione così problematica. Da parte dell'opinione pubblica, a meno che uno non abbia dei parenti in carcere in America Latina, non sembra esserci una particolare preoccupazione per la sorte di chi si trova a frequentare questi luoghi.
Perché l'America Latina, concordo, perché l'America Latina è drammaticamente un continente spezzato e frammentato in gruppi sociali, frammentato dal punto di vista urbano, e si tende a rimuovere il problema dei marginali. Non dimentichiamo che appunto l'America Latina è anche il continente più diseguale al mondo, quindi è abituato a far i conti e a vivere con la diseguaglianza. I carcerati sono considerati gli ultimi fra gli ultimi, a meno che non si tratti del politico illustre piuttosto che della star. Per il resto il problema è assolutamente rimosso, ma come è rimosso il problema delle baraccopoli, delle periferie, come è rimosso il problema di quanti vivono del lavoro nero, che sono più del 50% della manodopera. E il carcere più ancora, perché si pensa che necessariamente chi è finito in carcere è per colpa sua, quindi il problema viene annullato e non c'è nessuna considerazione per la questione appunto diritti umani o diritti della dignità del carcerato.
In un certo senso il problema viene rimosso da parte di chi è lontano dalla realtà carceraria, non è un qualcosa che trovi spazio di preoccupazione nell'opinione pubblica. Io vi devo ringraziare e salutare, perché purtroppo lo spazio a nostra disposizione è finito. Ricordo Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire e esperta di America Latina, Salvatore Inguì di Libera, Valerio Bispuri, fotoreporter, autore di un bellissimo reportage che si chiama Encerrados e che tra poco sarà nuovamente in mostra anche a Roma, a Piazza di Spagna, alla Laika Store, mi sembra questo mese, corretto Valerio?
No, sarà il mese di novembre, sì, prossimo mese, perché adesso c'è Prigionieri, che è un altro lavoro sulle carceri italiane che ho fatto anche in parallelo alle carceri sudamericane, poi ci sarà Paco, un lavoro sulla droga, e a novembre sarà Encerrados.
Sarà Encerrados.
Di Piazza Spagna, sì.
A novembre, potranno le persone che ci andranno potranno anche avere un'idea visiva molto chiara di quella che è la realtà che avete descritto in maniera così efficace. Torneremo ancora sull'argomento, grazie davvero a tutti per essere stati con noi, grazie a Luciana Fantini per la regia, Gustavo Messina per l'assistenza tecnica, Stefano Leszczynski, è tutto, il mondo alla radio, torna domani. We'll be right back.